Signore, la luce che vince la notte, gloria, gloria, cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore.
Cari amici, guardiamoci intorno e riflettiamo. Quanti vuoti, vuoti. Le liturgie di oggi ci introducono proprio nel mistero che stiamo vivendo. Sono uno spaccato a colori della nostra esistenza. Gli apostoli, i tre apostoli sul Tabor, Abramo chiamato da Dio da Ur di Caldea. Ve ne immaginate questi apostoli sul Tabor? Chi di voi c'è stato può capire. Io due volte ci sono stato, ho celebrato la messa. Un giorno era piena di nebbia, non ho potuto vedere nulla della pianura di Esdraelon, la pianura così fertile che dà i viveri per tutta la Palestina, pensate, bellissima. Un giorno pieno di sole era una cosa spettacolare e quel giorno dove celebrai la messa lì ho ripensato a questa lettura, leggendola sul posto. Uno spettacolo. Gli apostoli rimasero stupiti della bellezza del sole, dello spettacolo della pianura, ma soprattutto quando Gesù, davanti ai loro occhi stupiti, rimangono investiti da una luce folgorante. Ci chiediamo, come mai Gesù li porta sul Tabor? Come mai? Fa loro gustare per pochi attimi la gioia di Dio. Hanno udito la voce del Padre. Questi, Cristo, è il figlio mio prediletto. Seguitelo, ascoltatelo. Immaginate questo fulgore che li avvolge tutti e la gioia intensa che prende i loro cuori, tanto che dicono, maestro, ci fermiamo qui, che bello, non scendiamo più, non scendiamo più. E in quell'incanto arriva la batosta. Alzatevi, andiamo. Dove? Scendiamo a valle. Dirigiamoci verso Gerusalemme, saliamo. Là il Figlio di Dio, io, Gesù, dovrà soffrire la passione, crocifisso, ma il terzo giorno risorgerà. Pum! Una doccia fredda spaventosa. Ve lo immaginate? In quel clima di gioia, di pace, di beatitudine, di sole, di divino. Pam! Scendiamo a valle, verso il Calvario, verso la sofferenza. Però, il terzo giorno risorgerò. Amici, anche nella nostra vita, vedete, noi spesso siamo sul Tabor. Quando una famiglia ha una certa calma, quando c'è la gioia, i figli stanno bene, il lavoro procede, non ci sono malattie, sembra che tutto debba durare, no? Cioè, ma quanto si sta bene, che duri questa situazione di pace, di serenità, di armonia. Il lavoro c'è, si è contento del proprio lavoro, dei propri, i figli danno soddisfazione, la vita appare bella, piena di promesse per l'avvenire. Ecco il Tabor delle nostre famiglie in alcuni momenti. E noi vorremmo spingerci al di là per continuare ancora a bearci di questa stupenda situazione. E non vorremmo mai sentir parlare di dolore, di sofferenza, di preoccupazione, di ospedali, dei figli che si ammalano, delle medicine. Vorremmo andare avanti in quella gioia all'infinito. Quanto è bello star qui. anche in queste situazioni, per tutti noi arriva. Avanti, scendiamo a valle, andiamo. Dove? Dove? Amici, prima lettura, Abramo, siamo in quella terra benedetta e maledetta. È una terra che da sempre è stata il centro del mondo. Non è Foligno il centro del mondo, è l'Iraq. Da dove viene questo signore, questo pastore nomade, che vive la sua vita felice, che vive felicemente sposato, tanti figli avrebbe voluto, tante pecore, tanti armenti, un benessere straordinario. Era nel suo Tabor anche Abramo. Stava in una città che si è viva, c'è ancora, Ur di Caldea. Una cittadina che è stata, al tempo di Saddam, colpita da tante cannonate, da tante bombe. Me lo ricordo ancora. Ur, Ninive del profeta Giona, Ur di Caldea. Culla della civiltà del mondo, culla del benessere e della maledizione. Abramo, quest'uomo che si vive il suo Tabor, viene scosso da un improvviso richiamo. Abramo, Abramo, alzati, va, esci dalla tua terra, dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre. Va, udite, dove io ti indicherò. Noi avremmo voluto sapere dove, per quali strade, a che fare, perché. Dio non gli fa sapere niente. Amici, è la storia di tutti, Di tutti. Va, esci, va. Dove? Dove io, tu cammina. 1000 chilometri, doveva fare questo ragazzo, sto mino qua, 1000 chilometri. Prende il suo gregge, la sua moglie, e se ne va, se ne va, se ne va. E se ne va. Però il Signore, pur non dicendogli niente, né della strada, né delle difficoltà, ora le vedremo, nulla, però avrà una rassicurazione. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Punto e a capo. Che fa Abramo? Come gli apostoli. Scendiamo a valle, saliamo. Esce, va. E partì come il Signore gli aveva ordinato. La Quaresima che stiamo vivendo, in questo momento ci invita a riflettere come Abramo, come i discepoli. Ci dice il Signore, tre verbi, esci, scendi, va, dove? Dove io ti indicherò. Andare verso il paese che il Signore ci indicherà, quali strade, non lo sappiamo. Amici, dobbiamo camminare, la vita è un cammino faticoso, difficile, soprattutto in questo momento. Breve parentesi. Quante volte la madre Speranza mi ha detto, dillo, e io ve lo dico, lei non c'è più, è morta dall'86. Dillo, ve lo dico che mi disse, se gli uomini vorranno continuare a peccare, verranno malattie che la scienza non potrà guarire. Ecco il perché aprì le piscine, nonostante che l'allora vescovo di Todi era proibite per 16 anni. E la madre, ci metterti d'accordo col tuo vescovo, tu mi chiedi di aprire e quello dice chiudi, o chiudi o apri, io Signore ti ascolto. Guardate, il Signore rispetta anche la durezza del cuore dei nostri vescovi, anche del Papa, anche dei preti, anche il nostro cuore. Il Signore ha dei piani precisi, aprili, aprili le piscine. Ma c'è Gesù Cristo, non posso aprirle, c'è il tuo vicario a Toni, il vescovo Fustella, ci mi proibisce ogni volta che vado, c'è, chiuso, 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 c'è, io che devo fare? Io ubbidisco al vescovo, ce l'hai messo tu a Toni. Ma quanto ha sofferto la madre, io che le stavo vicino, l'ho vista soffrire, perché era ardente di poter comunicare agli uomini la gioia di Dio e di poter salvare tante anime mediante l'immersione nelle piscine. Toh, il vescovo di quel tempo gli tagliò la strada per 16 anni. Pensate che roba. Amici, la Madonna ci ripete questi giorni una cosa. Cari figli, non spaventatevi. No, non ci spaventiamo, No, no. Perché Dio conduce la storia, ricordatelo questo. Non sono i nostri medici a cui va la mia, la vostra gratitudine immensa, ai nostri infermieri che si prodigano, a tutti coloro che sono a rischio della vita, ma va dalla nostra preghiera, al nostro affetto incondizionato. Quanta gente oggi rischia per noi, ma non saranno loro con il loro sforzo benedetto a salvarci da questa epidemia, no, no. La Madonna ci dice questi giorni, figli miei, siete all'inizio della grande sofferenza che vi avevo detto e voi non potrete sopportarla, Međugorje, ma non abbiate paura. Ecco, la Madonna che non viene come una buona mamma a fare lo spaventapasse, la cornacchia. La Madonna viene come una mamma con voi, con i vostri figli. Figlio mio, sta attento, guarda che la strada che percorri è sbagliata. Tu potresti andare a finire male. La tua mamma te lo dice, ascoltami. Sono 40 anni quasi che la Madonna ci sta dicendo le stesse parole. Pregate, pregate, pregate. L'ultimo messaggio è accurato. Pregate. Perché è la preghiera che ci porta verso il Tabor per gioire profondamente. Sia pure attraverso il Calvario, c'è la resurrezione dopo, ricordatevelo. Dio è padre dei suoi figli, che diceva il Manzoni, che non permette mai la sofferenza dei figli se non per preparare una gioia più vera e più grande. Promessi sposi. Va, esci. Dove? Dove Dio ti conduce. Le strade sono le sue. Le strade, amici, sono spesso infangate. Non sono tutte asfaltate, C'è la strada imbrecciata, c'è la strada ripida che ti fa cadere, c'è la discesa, purtroppo, che ti fa fare il capitombolo, ma non aver paura. Che tu debba camminare... Come? Si può camminare in tre modi. Uno, come i vagabondi. Chi sono i vagabondi? È quelli che girovagano senza una meta. Girano, non sanno dove andare, i vagabondi. Quanta gente vagabonda nel mondo, non sa dove andare. Oppure potremmo percorrere il nostro cammino come turisti. Il turista ha di mira una cosa particolare e dimentica tutto il resto. E si dimentica che esiste il mondo. Ma noi dovremmo percorrerla non come vagabondi, non come turisti, ma come pellegrini. Dice Pascal, noi dobbiamo camminare come pellegrini dal nulla verso l'assoluto, dalle nostre poche povere cose. Ma non vedete, è bastato un virus per mettere in ginocchio il mondo, un virus che poi non sappiamo come andremo a finire. Perché dopo questa malattia, che se dovesse bloccare il mondo, blocca l'economia. E bloccare l'economia vuol dire, ve lo immaginate? Pensateci, il mondo si ferma, per far che? Si blocca, è la morte. Ma basta così poco? Che ci ha detto il mercoledì delle ceneri, il Signore? Tu, uomo, sul piatto della mia bilancia sei come un chicco di polvere. Pum! Un soffio sparisce. Eccoci. Un virus piccolissimo che non si conosceva. Un'influenza diversa da quelle altre. Tutto, guardate, vuoto, assoluto. tutti fermi, tutti bloccati. Amici, sei polvere e in polvere ritornerai. Ma sei una polvere preziosa. Sei una polvere preziosa agli occhi del Signore. Esci, cammina come pellegrino. Va dove io ti indicherò. Non sappiamo quali sono le strade di Dio. L'esperienza di questi giorni molto amara ci pone alcuni interrogativi, almeno per le persone riflessive. Poi c'è chi non riflette, ma quelli li lasciamo da parte, non fanno testo. Ma voi vi chiedete perché? Ci sono due modi di chiedersi il perché. Uno, quali sono state le cause di questa epidemia? Che cos'è che l'ha prodotta questa causa, questa malattia? Che cosa? Amici, questa è una domanda tecnica che interessa ai medici, che dovranno studiare, gli scienziati, le origini, le cause e poi la diagnosi e i rimedi. Primo modo di affrontare, questo potremmo chiamarlo un problema da risolvere. Ma c'è un altro modo di pensare. Il secondo modo invece è chiedersi che senso ha non tanto la mia privata sofferenza, quanto la sofferenza mondiale. E noi ci dobbiamo chiedere che senso ha nella mia vita quotidiana questo stop che ti blocca, che ti fa paura, che ti chiude dentro casa, non puoi uscire, che ti cambia il modo di vivere, le tue relazioni. Ciao, 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 ciao. Pensate, che senso ha? Il primo modo è un modo, diciamo così, tecnico. Anche le macchine, oggi perfezionate, possono risolvere, no? Le malattie attraverso le macchine. Ma, e quindi è un problema da risolvere. Ma il secondo modo è molto più profondo. E ci dobbiamo chiedere il significato, al di là delle prove tecniche, delle cause profonde che l'hanno originato, questa sofferenza, la mia personale e di tutto il mondo. Ma che senso ha? Gesù diceva, voi conoscete molto bene i segni del tempo. Amici, quando Montemalbe c'ha il cappello, prima di uscire prendi l'ombrello, piove, tranquillo. Quando sentite il vento che è da San Marco, prendi il canalone freddo, vuol dire che arriva l'inverno, gelido, o la neve, col vento impetuoso, o il freddo gelido proprio. Queste cose le sappiamo tutti, no? Quando viene il vento dall'Africa, è un vento caldo, piove. Gesù ci dice, ma tu che conosci molto bene i segni del tempo, ma perché non conosci i segni dei tempi? È la seconda domanda, che senso ha? Cioè, che senso ha la mia vita? Amici, Dio conduce la storia. Per Abramo, che senso aveva? Esci, cammina e va. Dove? Verso Cristo. Ci pensate? Abramo è il nostro padre della fede. Non si è chiesto mai il perché di questa chiamata di Dio attraverso un silenzio spaventoso. Ma perché mi hai chiamato? Lasciate passare 12 anni e ci troviamo davanti a un dramma senza confini. Sto figlio, Isacco, nato a 100 anni e 90 anni Sara, non quindi un figlio naturale, no, si può avere un figlio a 100 anni e 90 anni, figlio della promessa, Isacco, nato da Sara, caro, nato perché? Ecco, perché Abramo fosse il capostipite di tutta la discendenza che porta Gesù Cristo. Siamo a 1800 anni prima di Gesù. Ma ascoltate che roba. A 12 anni, bimbino cresce, che cosa c'è di più bello? avere un figlio a quell'età era una famiglia gioiosa. Che avrebbero avuto? Signore, grazie, questo dono insperato, benedetto del cielo. Prendi il tuo figlio, prendilo e portalo sul Monte Moria e sacrificalo a me. Amici, un Dio che dice uccidi. Mamma mia. Lei che avrebbe detto? Padre Eterno, sei fuori di testa? Tu che avresti detto? Signore, ma non ha senso? Ma sentite, quest'uomo messo ad una prova, io penso che nessuno di noi sarebbe stato capace di resistere, no? Prendi il tuo figlio, prendi il tuo figlietto, lo carica sull'asino, e sto figlio legato sopra, arrivate sul monte, papà, dove andiamo? Ma sentite, il Signore vuole un sacrificio, ma dov'è la vittima che non la vedo? Dov'è? Provvederà il Signore, prende sto figlio, lo carica sulla catasta di legno, lo lega, prende il coltello, fermati, l'angelo, fermati, Abramo, non uccidere. Volevo solo vedere la tua fedeltà alla mia chiamata. E lì spunta un capretto e uccide il capretto e lo offre a Dio. Ma ditemi, quest'uomo, messo davanti ad un triplice interrogativo, un Dio che dice all'uomo uccidi, crisi di uomo, un Dio che ti comanda ad ammazzare, non è un Dio, crisi di padre. Quale padre ucciderebbe un figlio su comando di Dio? 3. Crisi di credente. Che ha fatto Abramo? Signore, esco, cammino, ubbidisco. Per dove? Per essere il nostro padre della fede e per essere l'antenato di Gesù Cristo. Con lui, amici, è iniziata la storia della nostra salvezza. Ecco perché volevo darvi questa certezza. In fondo a questo silenzio di Dio, in fondo a questi perché non risolti, c'è un perché finale. Come per Abramo fu l'essere antenato di Cristo, come per i discepoli scendere, camminare, andare verso il Golgota, il Calvario, fu la resurrezione di Cristo. Ecco la storia. Dio conduce la storia, non ti fa capire niente, ti chiede di essere obbediente, non ti dice le strade, non ti dice le difficoltà, esige da te il silenzio e l'obbedienza. Dio sa, amici, io mi auguro che questa sofferenza di questi giorni sia per tutti noi motivo di grande riflessione. Si maturi la nostra fede nel silenzio del cuore, che ci dia la certezza che anche quando non capiamo niente dei comandi del Signore, noi andiamo su strade sicure, Lui sa dove ci conduce. Dice, e concludo, Biagio Pascal, noi non conosciamo le difficoltà, la vita, le strade, la morte, se non per mezzo di Gesù Cristo. Fuori di Gesù Cristo non sappiamo che cosa sia la nostra vita o la nostra morte. L'uomo non è in sé per sé che polvere, destinato a ritornare in polvere, ma in Cristo invece è destinato alla vita eterna. Scrive lui: togli Cristo, vivrai solamente davanti agli uomini, o disperato o presuntuoso, e comunque destinato molto spesso alla morte eterna. Ora rivolgiamo al Signore la nostra preghiera, alziamoci in piedi. O Dio, in questo tempo di paura, a causa del diffondersi del coronavirus, ci rivolgiamo a te. Ti chiediamo perdono, perché spesso vivendo come se tu non esistessi, ci ricordiamo di te soltanto quando siamo stretti dalle necessità e dai pericoli. fa che torniamo a te con tutto il cuore. Guariscici innanzitutto dal virus della nostra incredulità, del nostro egoismo e del peccato. Virus che contagia e devasta il mondo più di ogni altro. Quando siamo isolati tra noi e da te, sentiamo il desiderio di incontrarci e di affidarci la tua misericordia. Segno evidente che tu ci hai creati per te e per vivere da fratelli e sorelle in umanità. Ti preghiamo, salvaci da questo virus che ci impaurisce. Salva il tuo popolo perché possa tornare a lodarti insieme nelle nostre chiese, nostre comunità e per le strade. Proteggi, consola i contagiati, gli anziani, chi è solo e senza difese immunitarie. Sostieni quanti con generosità si pongono a loro servizio per curarli. Illumina quanti ci governano e quanti nel campo della ricerca scientifica stanno cercando le vie per uscire da questo contagio. Dona a tutti serenità interiore e la pace del cuore che nasce dall'affidarsi a te, Signore delle nostre vite e della storia, che hai dato te stesso per noi. Accogli nella pienezza eterna della vita i defunti. Tutto questo te lo chiediamo attraverso Maria Santissima, Regina della Pace, di San Giuseppe e dei nostri santi protettori, Ercolano, Lorenzo e Costanzo. Amen.